Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza e destinato soprattutto ai corsi universitari di base. Storia medievale di Massimo Montanari è un manuale in lingua italiana che propone una sintesi ragionata di circa 1000 anni di storia europea e mediterranea. Il volume di 306 pagine nell'edizione Otinto Otin 42 Migu Seishin Kin 404 non punta all'accumulo enciclopedico di eventi, organizza invece le questioni essenziali in lezioni monografiche inserite in un percorso cronologico. Coerente, la sua impostazione combina istituzioni politiche, società, economia, cultura religiosa e dibattito storiografico. L'attenzione non è rivolta soltanto a imperi, regni e guerre, ma ai meccanismi che modificano le strutture della vita collettiva, fiscalità, città, campagne, diritto, chiesa, scambi e forme del potere. Il manuale intende offrire una griglia interpretativa aggiornata e concettualmente chiara, corredata da strumenti cartografici e indicazioni bibliografiche. La sintesi è la sua qualità decisiva, ma richiede al lettore concentrazione. Molti nodi complessi vengono presentati in forma densa per favorire studio, ripasso e successivi approfondimenti. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla tarda romanità ai regni romano-barbarici, superare l'idea di una cesura semplice. Uno dei nuclei interpretativi del manuale è il passaggio dall'impero romano al mondo medievale. Montanari presenta la fine dell'Occidente romano, non come un istante isolato, identificabile esclusivamente con la deposizione di Romolo Augustolo nel 476, ma come un processo di trasformazioni politiche, sociali e territoriali avviato già nella tarda antichità. La cristianizzazione, l'insediamento di popolazioni germaniche, l'indebolimento delle strutture fiscali e amministrative imperiali e il crescente divario fra Oriente e Occidente modificano gradualmente gli equilibri del Mediterraneo. Questa prospettiva consente di evitare due semplificazioni opposte, quella di un crollo totale della civiltà romana e quella di una continuità priva di fratture. Le istituzioni romane, il diritto, le città e le gerarchie sociali non scompaiono ovunque nello stesso modo, ma vengono riutilizzati, adattati o ridimensionati nei nuovi contesti politici. Il tema dei regni romano-barbarici serve perciò a mostrare come identità, potere e appartenenza giuridica siano stati negoziati in società composite. La periodizzazione diventa così un problema storico e non una cornice neutra a chiamare un'epoca fine del mondo antico o inizio del Medioevo implica privilegiare aspetti diversi dello stesso cambiamento. Per uno studente, questo approccio è utile perché collega i fatti a un lessico interpretativo, essenziale continuità, mutamento, integrazione e differenziazione regionale. Secondo, città, campagne e scambi, l'economia medievale letta attraverso strutture e funzioni. Il volume attribuisce rilievo alle relazioni fra economia, insediamenti e istituzioni, evitando di ridurre il Medioevo a un'epoca uniformemente rurale e autosufficiente. La contrazione della fiscalità romana e degli scambi monetari nell'Occidente post-imperiale contribuisce a trasformare città e campagne in molti centri urbani perdono popolazione, estensione e funzioni, mentre i grandi proprietari e i poteri locali assumono un peso crescente nell'organizzazione delle risorse. Tuttavia, il manuale invita a non trattare questa evoluzione come una sparizione lineare del commercio. La discussione storiografica, richiamando anche il confronto con le tesi di Henri Pirenne, mostra che le reti mediterranee, le funzioni amministrative, religiose e mercantili delle città e le forme della circolazione dei beni cambiano nel tempo e secondo le aree, anziché interrompersi semplicemente. La città può dunque essere mercato, sede di potere, centro ecclesiastico o luogo di protezione, con ruoli differenti nelle diverse fasi. Questa impostazione ha una conseguenza metodologica, importante le categorie economiche moderne. Come un mercato autonomo regolato soltanto da domanda e offerta, non possono essere applicate meccanicamente alle società medievali. Produzione e distribuzione dipendono anche da rapporti di dominio, obblighi fiscali, istituzioni religiose e consuetudini sociali. Il lettore ricava una visione dinamica delle campagne e dei centri urbani, indispensabile per comprendere la ripresa dei secoli centrali del Medioevo. Terzo, riforma della Chiesa e conflitto delle investiture, la costruzione di un potere più centralizzato. La storia religiosa è trattata come una dimensione costitutiva dell'ordine politico e sociale, non come un capitolo separato di vicende ecclesiastiche. In particolare, l'Ies Exaustio appare decisivo per il rafforzamento della Chiesa romana e per la definizione di nuovi rapporti tra papato, clero locale e poteri laici. Il rinnovamento monastico, con esperienze quali Cluny e altri movimenti di impronta ascetica, alimenta richieste di maggiore disciplina e credibilità morale del clero. Critiche alla simonia, cioè all'acquisto delle cariche ecclesiastiche, e al nicolaismo, termine usato nel dibattito riformatore, per il matrimonio o concubinato del clero, diventano strumenti di una più ampia ridefinizione dell'autorità religiosa. Montanari evidenzia che tali istanze non scaturiscono da un unico piano prestabilito, si intrecciano con conflitti locali, movimenti cittadini e interessi del papato. Il conflitto delle investiture rende visibile il nodo centrale, chi può legittimamente nominare i vescovi e controllare le risorse connesse alle sedi ecclesiastiche. La posta in gioco è quindi sia spirituale sia politica, perché i vescovi esercitano funzioni di governo e possiedono patrimoni rilevanti. Il manuale permette di leggere la riforma come un processo di centralizzazione e di elaborazione dottrinale, attraverso cui il papato rivendica un primato nella cristianità latina. Questa chiave aiuta a comprendere perché le lotte fra impero e chiesa abbiano avuto effetti durevoli sulle istituzioni europee. Quarto, poteri territoriali, diritto e pluralità politica dal regno longobardo alle nuove forme di governo. Il manuale mostra che il Medioevo non è definibile attraverso un solo modello statale. Dopo la dissoluzione dell'unità imperiale in Occidente, l'autorità si distribuisce fra regni, aristocrazie, città, enti ecclesiastici e, in alcune aree, l'impero bizantino. Il caso longobardo consente di osservare concretamente questa pluralità, l'espansione territoriale del regno. Il rapporto mutevole con Bisanzio e Roma e le donazioni alla Chiesa partecipano alla ridefinizione del quadro italiano. La donazione di Sutri, tradizionalmente associata alle origini del potere temporale papale, è presentabile non come un atto magicamente fondativo, ma nel contesto di pratiche di concessione e di un progressivo consolidamento della sovranità pontificia nell'area romana. Anche il diritto rivela la necessità di adattare tradizioni diverse a società in trasformazione. Le compilazioni tardoantiche e il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano testimoniano l'importanza della memoria giuridica romana. Pur senza produrre una uniformità immediata nell'Occidente medievale, la trattazione aiuta quindi a distinguere tra autorità teorica, controllo effettivo del territorio e capacità di amministrare risorse e giustizia. Questa distinzione è utile per evitare di assimilare regni medievali, poteri signorili e istituzioni cittadine allo Stato moderno. La formazione di poteri territoriali viene letta come un processo, segnato da negoziazioni, sovrapposizioni di competenze e conflitti di legittimità, non come una successione ordinata di stati nazionali. Infine, l'invenzione del Medioevo, storiografia, periodizzazione e uso moderno del passato. Un elemento distintivo del libro è l'attenzione alla storiografia, culminante nella riflessione sull'invenzione del Medioevo. Il termine non indica che il periodo sia irreale, ma che i suoi confini, i suoi caratteri e il suo valore culturale sono stati costruiti e discussi dagli studiosi e dalle epoche successive. Dal Rinascimento in avanti, il Medioevo è stato spesso rappresentato come un'età oscura posta fra la grandezza classica e la rinascita moderna. Altre interpretazioni hanno invece valorizzato la sua capacità di elaborare istituzioni, culture e forme sociali nuove. Il manuale invita a riconoscere che concetti apparentemente ovvi, come decadenza, rinascita, feudalismo o civiltà europea, richiedono definizioni precise e verifiche sui contesti. Il richiamo a storici quali Edward Gibbon, Henry Pirenne o Robert Lopez non serve a creare una semplice galleria di autori. Mostra che domande diverse producono ricostruzioni diverse dei medesimi fenomeni, per esempio della fine dell'economia antica o delle funzioni urbane. Ne deriva un beneficio pratico per lo studio universitario. Non basta memorizzare date e dinastie. Occorre sapere quale problema interpretativo una data o un evento contribuiscono a chiarire. La storia medievale emerge dunque come disciplina critica, capace di mettere in discussione gli stereotipi contemporanei. In un manuale introduttivo, questa presenza costante della riflessione storiografica offre al lettore strumenti per distinguere il dato documentario. L'ipotesi esplicativa e l'uso ideologico del passato. In conclusione, storia medievale è particolarmente adatto agli studenti universitari che affrontano per la prima volta un corso di storia medievale, ma può servire anche a insegnanti, lettori non specialisti e appassionati che desiderino ricostruire una mappa affidabile del periodo prima di passare a monografie più circoscritte. Il suo vantaggio pratico consiste nel fornire un ordine di studio, individua snodi cronologici, lessico disciplinare, rapporti fra fenomeni politici, economici e religiosi e offre bibliografie utili a proseguire il lavoro. Il vantaggio intellettuale è invece l'invito a non considerare il Medioevo un blocco compatto né un semplice intervallo fra antichità e modernità. Le trasformazioni della tarda romanità, le funzioni delle città, la centralizzazione della Chiesa, i conflitti di potere e le diverse interpretazioni storiografiche vengono messi in relazione senza appiattirne le differenze regionali e temporali. Rispetto ai manuali più estesi, il volume si distingue per la scelta deliberata della sintesi e per l'organizzazione in lezioni tematiche autonome, ma coordinate da uno sviluppo cronologico. Rispetto a una narrazione puramente evenemenziale, riserva maggiore spazio ai processi, ai meccanismi istituzionali e alle domande degli storici. Questa stessa densità è il suo limite realistico. Chi cerca dettagli sistematici su singoli territori, fonti o dibattiti dovrà integrare la lettura come testo di orientamento. Tuttavia, la concisione non è una rinuncia, diventa un modo per costruire una struttura concettuale solida, su cui collocare successivi approfondimenti specialistici. Se vuoi supportare Massimo Montanari, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.